Модем.
Очень плохо, ничего не ловит.
Non prende nulla, niente, non puoi chiamare un taxi, non puoi scambiare due chiacchiere con i colleghi, non puoi inviare un rapporto di lavoro, è un incubo.
Кошмар.
Соображения безопасности диктуют.
La necessità di sicurezza impone l'adozione di queste misure. È evidente che le restrizioni all'uso di internet causano disagi a molti cittadini. Ma quando queste misure non saranno più necessarie, anche l'attività su internet tornerà alla normalità.
Работа будет полностью восстановлена, нормализована.
Spero che cambino idea e decidano di riaprire Telegram, che la guerra finisca se Dio vuole, che trovino un accordo. Lo spero.
Russia is very good. Russia military is good.
This is Obiora.
Questo è Obiora Okechukwu, è un soldato nigeriano che combatte per la Russia in Ucraina. È una delle migliaia di nuove reclute provenienti dall'Africa. Secondo un elenco di soldati ottenuto dall'organizzazione no profit Impact, con sede in Svizzera, Mosca ha arruolato cittadini provenienti da 36 paesi africani.
According to list of soldiers obtained by Swiss-based non-profit Impact.
La Russia non obbliga nessuno a combattere. Ci siamo arruolati da soli e quando ti arruoli ti addestrano e ti mandano al fronte a combattere. Non obbligano nessuno ad andare in prima linea e tutti i combattenti, bianchi o africani, sono trattati allo stesso modo.
Both white, both Africa.
C'è chi l'ha già chiamato un gulag digitale, le continue interruzioni della rete internet in Russia, il blocco di alcuni servizi di messaggistica, in particolare Telegram, molto popolare tra i cittadini russi, a tal punto che ben il 70% della popolazione lo utilizza, o meglio lo utilizzava regolarmente fino a poco tempo fa. Questo perché il 2026 segna un'ulteriore stretta del Cremlino nella sua volontà di mettere un bavaglio ai canali digitali, motivata da ragioni di sicurezza e di difesa nazionale, come abbiamo sentito anche nella nostra copertina. Dall'inizio di marzo è in vigore un decreto voluto da Putin che permette ai servizi segreti interni di bloccare internet in qualsiasi momento. Una situazione che sta creando parecchio malcontento tra la popolazione, ma che sta generando problemi al mondo economico. Internet serve anche a far funzionare, lo sappiamo, questo settore. Il regime di Putin sembra dunque attraversare una fase di oggettiva difficoltà interna, anche perché a manifestare proprio malcontento ora ci sono figure vicine al presidente, al regime che ha creato in oltre 25 anni di potere. Anche i conti pubblici sono in sofferenza. Nei primi tre mesi di quest'anno il bilancio dello Stato russo registra una perdita pari a 47 miliardi di franchi. E tutto questo mentre dal fronte non arrivano notizie incoraggianti per il Cremlino, con l'esercito che fatica sempre più a trovare nuovi soldati, a tal punto che continua a reclutarli in paesi lontani, in Africa e in Asia in particolare. E anche di questo parleremo oggi a Modem, una puntata con Amanda Fendler in regia, Roberto Porta al microfono, mentre a garantire la messa in onda abbiamo Roberto Rossinelli. Con noi tre ospiti che vi presento subito. Buongiorno ad Anna Zafesova.
Buongiorno.
Lei è giornalista della Stampa, benvenuto anche a Ulrich Schmidt.
Buongiorno.
Docente di studi sull'Europa orientale all'Università di San Gallo e buongiorno anche al nostro terzo ospite Luciano Pollicchieni.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Lei è collegato al telefono, analista geopolitico, esperto di questioni africane, cura la newsletter Africanismi. Anna Zafesova, cominciamo da lei. Che il Cremlino tenti di controllare internet non è di certo una novità. Ciò che è inedito è la stretta di questi ultimi mesi, con interruzioni, blocchi e controlli accresciuti da parte dei servizi segreti interni. Il regime dice che tutto questo è dovuto a ragioni di sicurezza, per contrastare in particolare i droni ucraini, i loro voli, che si muovono in parte anche grazie ad internet per colpire in particolare il settore del petrolio e del gas russo, e sappiamo che ci stanno riuscendo. Lei che idea si è fatta? Quella della sicurezza, a suo modo di vedere, una giustificazione convincente?
Ma francamente credo proprio di no, anche perché i droni ucraini volano già da mesi, anzi ormai da anni, continuano a volare. Abbiamo visto dopo negli ultimi giorni degli attacchi molto pesanti dei droni ucraini alle infrastrutture, soprattutto petrolifere russe, attacchi tra l'altro che ormai avvengono in profondità del territorio russo a 1500, anche 2000 chilometri dal confine, e appunto attacchi che avvengono nonostante i blocchi di internet.
Qual è dunque la motivazione all'origine di questa stretta digitale?
La motivazione direi che è molto più interna, perché attenzione, noi stiamo parlando in realtà di due tipi di blocchi di internet in corso in Russia in questo momento. Il primo è il blocco di alcuni siti e della messaggistica, quindi con aggirabili, diciamo, con degli strumenti tecnici anche abbastanza a portata di tutti, come il VPN, il Virtual Private Network, che è scaricato sul proprio telefono computer, permette di appunto di superare questi blocchi, che è uno strumento che gli abitanti praticamente di tutti i paesi di un qualche grado di autoritarismo conoscono bene, Cina inclusa. Il secondo è invece proprio il rallentamento o l'oscuramento totale del traffico dati. Cioè, a Mosca nelle ultime settimane sono registrati addirittura dei momenti e delle zone dove mancava del tutto qualunque tipo di connessione cellulare, cioè non si poteva nemmeno telefonare, il che francamente, a parte che riporta l'economia e la comunicazione, l'organizzazione stessa della società a decenni addietro. Per esempio a Mosca c'è stato un boom di vendite di cartine di carta, di telefoni fissi.
Si torna agli anni 90, eccetera, diciamo però. Così.
Ma anche prima, cioè devo dire che ci sono state anche un'ondata di meme assolutamente esilaranti, soprattutto da parte di una generazione che ormai non concepisce di muoversi per esempio per una città senza sapere dove va, senza guardarlo sul telefono. Per esempio, la cosa ha fatto saltare settori come lo spostamento in città, i taxi, anche perché nelle grandi città russe, soprattutto a Mosca, il taxi è disponibile immediatamente attraverso le app, e a guidare le vetture sono quasi sempre o molto spesso gli immigrati che non conoscono la città ma si basano sui navigatori. Quindi nel momento in cui non c'è né il navigatore né l'app per chiamare il taxi, ecco che tornano i taxi abusivi del primo periodo post-sovietico, quando la gente si appostava a bordo strada e alzava la mano e si fermava anche una vettura qualunque, non necessariamente un taxi. E quindi diciamo che tutto questo credo che abbia abbastanza poco a che vedere con i droni ucraini. L'altra ipotesi e l'altra spiegazione che le autorità russe danno, per esempio, per chiudere o cercare di chiudere Telegram, è che la messaggistica o anche WhatsApp comporta diverse truffe telefoniche, però ci sono già delle truffe che vengono organizzate ai danni dei cittadini nel messenger nazionale Max, che viene promosso, anzi imposto, per installazione dal Cremlino. Quindi direi che la vera spiegazione ovviamente è quella di limitare le comunicazioni in internet e di limitare l'accesso a siti di diciamo critici del regime. Telegram, qui c'è da spiegare un po' perché Telegram è così importante in Russia, non solo prego. In Russia, ma in particolare in Russia, e che Telegram, oltre a essere un messenger su tipo WhatsApp, però più, credo, diciamo, più criptato, meglio protetto da occhi indiscreti. Su Telegram esistono anche i cosiddetti canali, che sono dei feed che aprono personaggi sia putiniani che d'opposizione, peraltro, che diventano una sorta di media. Ne esistono letteralmente migliaia, alcuni con milioni e centinaia di migliaia di iscritti e abbonati, ed è uno spazio mediaticamente libero, dove si possono trovare critiche di ogni genere, notizie di ogni genere, dove per esempio tra le varie cose arrivano anche notizie di appunto dei suddetti droni, per esempio
notizie dal fronte.
E al fronte Telegram viene utilizzato per comunicare e coordinare anche a livello micro tra militari, tra vari distaccamenti, ma per esempio addirittura il governatore della regione di Belgorod, regione confinante con l'Ucraina, quindi regione in guerra, regione al fronte, con attacchi permanenti dall'altra parte del confine, il governatore, quindi un uomo nominato da Putin, un uomo del regime, il governatore Gladkov, ha denunciato l'oscuramento di Telegram come il motivo per il quale la popolazione non riesce più a venire allertata dell'arrivo dei droni, appunto. Quindi semmai l'effetto di sicurezza è esattamente opposto. Quindi direi che direi che appunto la spiegazione degli attacchi, e poi intendiamoci, in Ucraina per esempio ormai da più di 4 anni, nel momento dell'attacco di un bombardamento russo nelle zone dove questo attacco è in corso, spesso internet viene oscurato. Questo succede perché appunto per cercare di oscurare i droni, ma succede nel momento dell'attacco e nelle zone colpite. Nel resto del tempo internet funziona senza alcun problema, mentre invece qui stiamo parlando di oscuramenti nel centro di Mosca e in pieno giorno, dove la gente non riesce ad accedere ai siti delle banche, delle autorità, degli enti
pubblici, vita quotidiana bloccata,
degli ospedali.
Sì, esatto. Sentiamo anche il professore Ulrich Schmidt. Queste chiusure di internet e del traffico dati stanno creando molto malcontento, in particolare nelle grandi città. Ricordo che a Mosca vivono 13 milioni di abitanti. Cosa significa per lei questo malcontento, visto che stiamo parlando di un regime repressivo come quello di Putin? Per Putin è davvero un problema il malcontento così diffuso dei cittadini per una questione legata all'accesso ad internet?
Ma dobbiamo capire che Putin ha creato uno stato poliziesco, e questo stato poliziesco è cominciato già nel 2012, quando abbiamo visto questi protesti di massa in Mosca, in altre città russe. Putin adesso già è in potere da più di un quarto di un secolo, e quello che ha fatto Putin con la società è quello che ha reso la società apolitica. E fino adesso non abbiamo visto protesti, anche il sostegno e la fiducia in Putin, secondo i sondaggi, sono sempre stati molto alti. Ma adesso, cominciando da gennaio di questo anno, abbiamo visto un calo di sostegno e di fiducia in Putin. Sono sempre cifre fantastici se le paragoniamo.
Attorno al 70% di popolarità, se non mi sbaglio.
Sì, sui 70% di popolarità, ma in un contesto russo dove Putin vuole essere l'incorporazione e la voce della volontà generale della popolazione russa, questo è già qualcosa che deve dare a pensare al Cremlino.
Ecco, Ulrich Schmidt, in queste ultime settimane è successo anche qualcosa di inedito rispetto agli ultimi anni, o forse agli ultimi 25 anni. Ci sono voci di blogger, di influencer, ma anche di politici, anche persone finora vicine a Putin, che manifestano apertamente il loro dissenso, rischiando anche parecchio nel farlo, perché si rischia il carcere perlomeno. E questo è il dato nuovo, c'è un dissenso interno al potere che viene alla luce.
Sì, e l'interessante è che questo dissenso anche viene dalla destra. Allora non è difficile di immaginarsi che si può essere alla destra di Putin stesso, ma ci sono questi Z-blogger, sono corrispondenti militari che criticano da parecchio la politica militare di Putin. Dicono che Putin deve introdurre una mobilitazione generale in Russia, ma Putin esita di fare questo.
Cercare nuovi soldati sarebbe molto impopolare.
Esattamente, perché già in settembre 2022 ha fatto una mobilitazione parziale, e questo è stato uno shock per la società russa, perché questo significherebbe che Putin deve dichiarare la guerra alla Ucraina. Quello non lo ha fatto fino adesso, parliamo sempre di una operazione speciale. E adesso vediamo anche che c'è questa fashion blogger Victoria Bonia che ha criticato Putin, notamente da Monaco. Allora,
abita a Monte Carlo,
a Monte Carlo, sì, vive nell'Europa dell'Ovest, e lei ha criticato Putin per cose che non hanno niente da fare con la guerra. Per esempio, ha criticato che l'alluvione in Dagestan sempre dura e c'è poco aiuto. E questo è un sintomo per la critica in Russia. La gente ha paura, e è proprio questo che è stato il centro della critica di Victoria Bonia all'indirizzo di Putin. La gente ha paura di Russia, e questo ha avuto un eco molto importante in Russia.
Sì, un influencer esterna, ma che ha molti follower. Anna Zafezova, abbiamo parlato di questi 25 anni di potere per Putin, che si basano su una sorta di patto. Putin garante della stabilità in una società che però non si intromette, una società che proprio per questo è diventata in gran parte, come ha detto anche il professor Schmidt, apolitica. Un patto che si è rotto con la guerra, la crisi economica e ora anche questa crisi di internet.
Sì, direi di sì. Diciamo che lo scontento si accumulava da molto tempo, però non rimaneva uno scontento, diciamo, come dire, per le condizioni di vita, per l'inflazione, per la sicurezza, eccetera, eccetera, ma non si trasformava in uno scontento politico. Infatti questo manifesto di Victoria Bonia è stato una svolta, perché innanzitutto non stiamo parlando di una dissidente, stiamo parlando di una beauty blogger, un ex partecipante a dei reality, una persona che quindi, anzi, sembra rappresentava in qualche modo proprio il benessere putiniano, no? Una ragazza di provincia arrivata a Mosca, è diventata una star, che viveva a Monte Carlo,
molto seguita.
Seguitissima, però seguitissima proprio da persone che non volevano sentire parlare di politica, di impegno, che anzi cercavano in tutti i modi di fuggire in un mondo glamour dove il problema principale poteva essere scegliere l'acido ialuronico per le creme e dove la vita era sempre perfetta. Quindi è proprio la rottura di questo consenso. Tra l'altro è curioso che Bonia ha fatto questo appello a Putin, che ha fatto Bonia aveva al momento di questo appello circa 12 milioni di follower su Instagram, sono diventati 1 milione in più nella settimana successiva, e questo suo appello a Putin, nel quale lei dice che lei sostiene Putin, lei ama Putin e anzi si rivolge a Putin per aiutarlo, questa è la retorica, dicendo le dico cose che i suoi sottoposti non le dicono perché hanno paura di lei. Quindi in realtà è una forma molto, molto tradizionale russa, se vogliamo, questo mito che lo zar è buono e i boiari sono cattivi, e quindi una donna del popolo che apre gli occhi allo zar ingannato dai suoi stessi cortigiani. Infatti la cosa curiosa è che mentre i Z-blogger, cioè i commentatori propagandisti, diciamo, che parlano di guerra,
la guerra, sì.
Spesso criticano Putin e dicono anzi che è colpa di Putin che è la situazione, che la vittoria non c'è stata. Qui stiamo assistendo appunto alla rottura di questo consenso putiniano, di persone che avevano molto volentieri rinunciato a qualunque tipo di impegno politico dedicandosi a mettere da parte i soldi per il mutuo, a consumare, a viaggiare, almeno finché si poteva viaggiare all'estero e a godere di un benessere che sì, in effetti, diciamo, nella storia russa, o almeno nella recente storia, diciamo, sovietica e post-sovietica, la maggioranza dei russi non aveva proprio mai sperimentato. Questa vicenda di internet è un po', a me ricorda un po' il proibizionismo introdotto da Mikhail Gorbaciov, cioè quel terreno di scontro sul quale proprio un leader fino a quel momento popolare, popolarissimo, inciampa, nel caso di Gorbaciov, senza ritorno. Cioè è probabilmente, anzi sicuramente, del patto sociale che i russi avevano stretto con Putin, oltre all'apatia, alla passività politica, faceva però parte della libertà di internet, che faceva parte sia della comodità della, appunto, di quella vita di benessere che gli aveva dato, soprattutto nelle grandi città. Infatti anche molti esuli russi scappati dalla Russia dopo il 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina, scappati per paura di repressione politica, però molti di loro, per esempio, si lamentavano e si lamentano che in Europa non c'è la stessa efficienza dei servizi che c'è in Russia, dove a qualunque ora basta un click per avere un taxi, un sushi a domicilio, una operazione bancaria e qualunque altra cosa. E poi era comunque un momento di libertà che è stato tolto e questo, come dire, non era nei patti, perché i patti per i russi erano: noi non facciamo politica pubblica, però siamo liberi di parlare di politica in Telegram. Nel momento in cui non è così, i patti non erano questi.
Ecco, chi osa uscire allo scoperto, Ulrich Schmidt, blogger, influencer, ma anche politici, fa notare anche un'altra cosa, che all'esercito russo scarseggiano sempre più anche i soldati. Ulrich Schmidt, anche questo è un problema e magari su questo Putin è mal informato dalla sua cerchia di ministri e di generali che ruota attorno a lui.
Ma non penso che sia mal informato, ma lui sa benissimo che il problema del reclutamento di nuovi soldati è il problema più importante della situazione adesso. Ho già parlato di questo scenario di una mobilizzazione generale. Questo forse non si sa, ci sono stati anche rumori che i blocchi dell'internet hanno da fare con un'eventuale mobilizzazione generale in Russia, e si aspetta protesti contro questo scenario, ma al momento penso che sia poco probabile. Vediamo che adesso la strategia è piuttosto di reclutare uomini dai prigioni dall'estero in Africa. Abbiamo visto anche soldati dal Corea del Nord che sono andati in combattimento quando l'esercito ucraino era anche presente con forze nella Oblast di Kursk. Questo è al sud della Russia, ma lì parliamo di effettivi piuttosto piccoli. L'esercito ucraino adesso ha un effettivo di 800.000 soldati e la Corea del Nord ha mandato 15.000 soldati. Allora vediamo che è piuttosto poco, e anche i reclutamenti di gente dall'estero non può mai raggiungere questi effettivi che sono bisogno per una vittoria russa.
Ecco, sul tema dell'arruolamento saluto ora anche, o risaluto, il nostro terzo ospite, Luciano Pollichieni, lo ricordo, analista geopolitico, esperto di questioni africane. La Russia è in difficoltà su questo fronte dell'arruolamento, del reclutamento, e deve far capo anche, cerca anche soldati in Africa, in Asia. Ecco, come funziona questo tipo di reclutamento per quanto riguarda l'Africa? Si parla di addirittura 36 paesi da cui arrivano soldati o potenziali soldati.
Sì, buongiorno, grazie ancora per l'invito. Sì, secondo le stime che abbiamo a disposizione si tratterebbe di 36 paesi africani da cui vengono le reclute di Mosca per la guerra in Ucraina e per un totale di circa 1.400 cittadini africani che hanno servito o starebbero ancora servendo nelle fila dell'esercito russo. Questi sono i numeri che fornisce il Ministero degli Esteri ucraino. Il reclutamento avviene in diversi modi, nel senso che si passa da casi di persone effettivamente così convinti della legittimità dell'iniziativa russa in Ucraina che decidono di arruolarsi, fino ad altri meccanismi di reclutamento che sono un po' più opachi. Alcune inchieste giornalistiche hanno svelato, per esempio, che ci sia una tendenza a promettere da parte di agenzie di viaggi tutta una serie di iniziative apparentemente legali a reclutare dei cittadini africani in maniera nascosta, nel senso promettendo un impiego, un programma di studio piuttosto che altre tipi
anche
di
il passaporto russo
decide. Sì, in alcuni casi si dice addirittura se tu fai un periodo di studio, un periodo di lavoro qui ti facilitiamo la possibilità di ottenere il passaporto russo in meno tempo. In altri casi è anche una promessa esplicita, cioè vieni da noi, ti fai uno o due anni di servizio nell'esercito e poi ti diamo la cittadinanza russa. Quello che è abbastanza interessante notare è che in base ad alcune inchieste sono due fenomeni. La prima è che in realtà i meccanismi di reclutamento russi vanno anche abbastanza in alto. Per esempio, nel caso dei reclutamenti in Sudafrica, attualmente la magistratura sudafricana sta valutando il coinvolgimento della figlia dell'ex presidente Jacob Zuma, Duduzi Zuma, che si è anche dimessa dal suo incarico di parlamentare proprio perché aveva sponsorizzato delle iniziative che poi si sono rivelate essere di formazione, che si sono rivelate essere delle iniziative di arruolamento dell'esercito russo. Poi ci sono l'altra tendenza che è abbastanza importante, è che ovviamente il reclutamento dei soldati riguarda prevalentemente cittadini giovani e maschi provenienti dai paesi africani. C'è però anche una peculiarità che ha a che fare con alcuni progetti, come per esempio alla Buga Start, che è questo programma russo che viene sponsorizzato ancora su internet, che è un programma fondamentalmente focalizzato per ottenere borse di studio e impieghi anche nel settore dell'high-tech per donne giovani. E da quello che siamo riusciti a capire finora, in realtà la Buga Start è una copertura attraverso la quale vengono reclutate giovani donne, in particolar modo questo fenomeno è stato evidente in Nigeria, e che vengono poi mandate nelle fabbriche russe dove si producono i droni, che poi vengono impiegati principalmente in Ucraina, ma non solo. Quindi diciamo che è un fenomeno molto sfaccettato, molto variegato, e che ovviamente affonda, la cui origine affonda proprio nella
presenza
crisi demografica.
Sì.
Sì, scusi, lo stavo interrompendo.
No, c'è anche un legame con la presenza militare russa in Africa.
In realtà dipende, perché in alcuni casi il reclutamento in molti casi avviene da paesi dove o che sono paesi filo occidentali, come nel caso del Kenya, o da paesi che comunque non hanno la presenza del Wagner Group, attuale Africa Corps. Quindi non credo che ci sia una correlazione diretta, fermo restando che ovviamente questo tipo di procedure in molti casi è illegale. Nel caso del Sudafrica, per esempio, viola una legge sudafricana che vieta ai cittadini sudafricani di andare a combattere all'estero, questo mettendo poi le persone vittime di questa tratta in una situazione particolarmente complessa, perché non possono neanche chiedere l'aiuto del proprio governo, pena la possibilità di essere processati e poi mandati in galera. No, quello che è evidente è che, prima parlava il professor Schmidt della questione richiedere o meno, propagare o meno la mobilitazione generale. La guerra in Ucraina ormai va avanti da 4 anni ed è evidente che questo, per un paese come la Russia, che ha un'età media tra i 64 e i 67 anni, l'età media della popolazione è attorno ai 40, sta presentando il conto, perché è una guerra di logoramento che consuma, uso un'espressione un po' cinica però è per capirci, consuma uomini, e di conseguenza il paradosso è che anche un esercito di un paese così fieramente slavo deve ricorrere all'immigrazione. Prima ci sono stati i nordcoreani, oggi ci sono gli africani, e se la guerra continuerà dovranno trovare altri bacini di reclutamento. Ecco.
Va detto che anche l'Ucraina ha problemi di reclutamento, si stima che ci sono ad esempio circa 200.000 soldati ucraini che abbiano deciso di disertare in questi anni. Un'ultima domanda ad Anna Zafezova: abbiamo detto in entrata di puntata che ci sono anche dei problemi dal punto di vista del bilancio dello Stato russo, che nei primi tre mesi di quest'anno registra una perdita pari a 47 miliardi di franchi. Ecco, brevemente, che cosa ci dice questa cifra?
Ci dice che la guerra costa un prezzo che l'economia russa non è in grado di sostenere, che di nuovo la guerra è quella elefante nella stanza di cui non si parla nel dibattito russo, almeno nel dibattito ufficiale, però il deficit del bilancio russo nei primi tre mesi dell'anno ha già superato le stime previste per l'anno intero, quindi le entrate petrolifere continuano a scendere. Nell'ultimo mese hanno ripreso a crescere grazie al conflitto in Medio Oriente, che ha fatto aumentare il prezzo del barile, però probabilmente questa condizione non durerà, e diciamo che, detto molto brevemente, il Cremlino vive sopra i mezzi, anche perché finora ha pagato i propri soldati, le proprie reclute, delle cifre che mai nella storia russa erano state pagate ai militari, e infatti garantendo in questo modo un afflusso nelle trincee. Però chiaramente questa è una situazione che ormai non è, economicamente non è più sostenibile.
Noi siamo in conclusione, uno sguardo sulla Russia oggi a Modem, da Roberto Porta un saluto, Modem torna domani.